Persim crucis de limites nostris, libera nos Deus noster, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Signore mio e Dio mio, credo fermamente che sei qui, che mi vedi, che mi ascolti. Ti adoro con profonda riverenza. Ti chiedo perdono dei miei peccati e grazie per fare con frutto questa orazione. Madre mia Immacolata, San Giuseppe, Padre e Signore mio, Angelo mio custode, intercedete per me. C'è un'altra narrativa, questa fatta da San Giovanni, sui primi apostoli, sui primi discepoli di Cristo, che dice che c'era Giovanni il Battista che stava con i suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: ecco l'agnello di Dio. E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. È un poco diversa la storia, forse sia un momento prima, quando Gesù li ha chiamato definitivamente. E Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: che cosa cercate? E loro hanno chiesto: dove abiti? No, chi sei? E sono in quel giorno rimasero con lui. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo, e lo condusse a Gesù. Andrea, uno dei primi apostoli, era rimasto così meravigliato di Gesù, delle sue parole, delle cose che ha visto insieme a lui, che ha detto, non lo so, senza aspettare niente, ha detto a suo fratello Simone: abbiamo trovato il Messia, e lo condusse a Gesù. Era qualcosa di normale, no, per lui vedere questa felicità di stare con Cristo e parlare con qualcuno, con quello che era più vicino a lui, con suo fratello. Poi dice il Vangelo, continua il Vangelo dicendo che il giorno dopo Gesù volle partire per la Galilea, trovò Filippo e gli disse: seguimi. Un altro Filippo, sarà San Filippo, uno degli apostoli. Seguimi. Filippo era di Bezzaida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazareth. La stessa cosa che è accaduta con Andrea, che ha visto Gesù, è stato con Gesù e non riesce a stare fermo, deve parlare con qualcuno, parla con suo fratello Simone, così Filippo parla con suo amico Natanaele. E la risposta, conosciamo tutti, no? La risposta di Natanaele non è la migliore possibile, no? Da Nazareth può venire qualcosa di buono? Ma Filippo non smette di parlare con lui, dice: vieni e vedi. E lo porta pure al Gesù e passa, diventa uno degli apostoli, San Natanaele o San Bartolomeo. Allora, quello che dobbiamo meditare adesso è che è come una continuazione, una conseguenza della nostra vocazione, del chiamato che Gesù ci fa, è che noi lo seguiamo e diventiamo apostoli. È una chiamata per stare con Cristo e per portare Cristo agli altri, per portare le persone a Gesù Cristo. Vedete, Giovanni Battista porta Andrea e forse l'altro discepolo, che è forse San Giovanni. San Andrea porta suo fratello Pietro. Filippo porta Natanaele, suo amico. E Gesù, alla fine della sua vita, prima dell'ascensione al cielo, dice: andate dunque e fate discepoli tutti i popoli. Immaginate, no? Gesù che sta salendo al cielo, le ultime cose che dice agli apostoli, sai, quelle di no, sto andando via, non vi dimenticate di questo, questa è la cosa più importante che vi devo dire, andate e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Gesù, tornando un po' indietro, no? Gesù ha incominciato la sua predicazione, predicando il Vangelo, il Regno di Dio, ha chiamato questi apostoli, primi discepoli, per stare insieme a lui, per seguirlo. Dice che diventeranno pescatori di uomini, e qua in questo momento finale, dopo aver finito la sua missione qui nella terra, diciamo Gesù, pure si continua con noi tutti i giorni fino alla fine dei tempi, ma dice andate e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. E gli apostoli hanno questo mandato, nostro padre diceva un mandato imperativo di Cristo, questo comandamento del Signore lo hanno capito bene e lo hanno vissuto. Per esempio Pietro e Giovanni hanno incominciato a predicare, a parlare di Gesù. Gli hanno proibiti di parlare, hanno detto no, smettete di parlare su questo nome, su questo Gesù, altrimenti vi mettiamo in carcere di nuovo. Li richiamarono, dice gli Atti degli Apostoli, che è un libro bellissimo da leggere, da studiare, da meditare, o per sapere come si comporta un vero discepolo di Cristo. In questa cosa dell'apostolato, no, del proselitismo, è fondamentale leggere, meditare gli Atti degli Apostoli. Ma dicono che questi, i capi del popolo, li richiamarono, a Pietro e Giovanni, e ordinarono loro di non parlare in alcun modo né di insegnare nel nome di Gesù. Noi non arriviamo ancora a questo, no? Forse in futuro, non lo so, non se qualcuno dice proibiti, no? Di parlare su Gesù, no? Dovete ritornare alle catacombe, non lo so che succederà in futuro. Però con questi qua dicevano questo, ordinarono loro di non parlare in alcun modo né di insegnare nel nome di Gesù, e li bastonavano. Ma Pietro e Giovanni replicarono, se sia giusto dinanzi a Dio obbedire a voi invece che a Dio, giudicatelo voi. Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato. Ma io, Signore, io vorrei avere un po' di questa fermezza, di questa sicurezza, di questa, non so, fortezza di parlare con tutta autorità, no? Con quelli che comandano il popolo, dicono, giudicate se devo obbedire a voi e non obbedire a Dio. Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato. E poi San Paolo, che dobbiamo leggere pure, meditare le sue lettere, dice, infatti, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Io vedo così pure, predicare il Vangelo è una necessità, io ho bisogno di pregare il Vangelo per sopravvivere, diciamo. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Perché, Signore, tante volte metto delle altre cose davanti alla predicazione del Vangelo, l'apostolato, a portare le persone a te. Pensate in questo che abbiamo detto. I primi apostoli vedono Cristo, stanno con Cristo e come conseguenza logica parlano di Gesù e gli altri. San Pietro, San Giovanni pure, avendo tante persone contro, parlano senza paura. San Paolo dice, è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo, se non predico. Solo questi esempi già del Nuovo Testamento, ci sarebbero tanti altri, ci parlano, non lo so, sufficientemente, credo, sulla necessità di portare Gesù alle persone. Io faccio così, come va la mia vita apostolica? Che faccio attualmente per predicare il Vangelo, per portare le persone a Gesù? Immaginatevi, se noi siamo uno degli apostoli, Gesù è appena salito in cielo e ci ha detto questo: andate e predicate il Vangelo, battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto quello che vi ho mandato. Come sarebbe la nostra grinta apostolica, si dice così? Grinta apostolica, esiste questa parola? No? Esiste, vabbè. Allora, grinta, come sarebbe la nostra, il desiderio, la necessità di fare apostolato? O come ero forse nei primi anni della mia vocazione? Abbiamo meditato prima sulla nostra vocazione quando Dio ci ha chiamato, e forse eravamo più, tutti noi eravamo più giovani, non quando abbiamo pitato, avevamo un po' più salute forse, più, no, non lo so, però non è che dovrei continuare con questo, con lo zelo, l'amore verso le anime, il desiderio di parlare di Gesù alle persone, di cercare nuove vocazioni. O se fossimo arrivati qua a Roma adesso, immaginatevi, e nessuno in Italia conoscesse l'opera, nessuno, siamo i primi, solo noi che siamo qua in questa cappella conosciamo l'Opus Dei in tutta l'Italia, per esempio. Come sarebbe alla fine del ritiro, ognuno sicuramente cercherà, non so come fare, come parlare, questo, ma ognuno dovresti cercare qualcuno, parlare di Dio a qualcuno, parlare dell'opera, della sua vocazione, non lo so, ma forse come siamo tanti, grazie a Dio siamo tante persone, tante città in Italia, in Europa, nella 100 anni che commemoriamo dell'opera tra pochi anni, allora forse siamo più tranquilli, in un senso non buono di tranquillità. Oh, va bene, tutti conoscono già Opus Dei, no, va bene, tanta gente, è un paese cattolico, no? Pure se qualcuno non pratica tanto, però siamo bene. Immaginate se fossimo solo noi qua che siamo qui dentro. Come sarebbe la mia preoccupazione apostolica? Cosa fare allora se sono uno dei primi che vieni qua, o se ho appena ascoltato Gesù che sale al cielo e dice: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo? Nella pratica, che posso fare? Ognuno si chiede al Signore, parli nella sua preghiera personale, nella sua orazione: Gesù, dimmi che cosa devo fare. Cosa aspetti da me? Che cosa posso cambiare nella mia vita per diventare una persona più, con più amore verso le anime, con più preoccupazione apostolica? E una di queste cose è pregare. Per ognuno di noi sicuramente Gesù può dire: prega di più. Non lo so, ho raccontato tante volte questa storia, ma a voi no, perché è la prima volta che predico qua, allora posso ripetere le storie. Se qualcun altro ascolta di nuovo mi dirà: no, di nuovo questa storia, non ce la facciamo. Ma è la storia della mia nonna. Vediamo se ci riesco a parlare in italiano. Ma mia nonna, che è morta quasi 100 anni, 20 anni fa più o meno, lei era molto cattolica, molto santa, molto apostolica, era un esempio per tutta la famiglia, però ha fatto una cosa sbagliata nella vita, che era sposarsi con mio nonno, perché mio nonno era un po' diverso. Era un uomo bravo, lavorava bene, aveva delle virtù, però era spiritista, si dice, non lo so, no? Un'altra religione, credeva agli spiriti che sono da tutte le parti, invocava gli spiriti e era assolutamente contro la Chiesa cattolica e molto violento. Allora la picchiava ogni tanto quando vedeva che lei andava a messa, la picchiava quando vedeva che lei spiegava il catechismo ai bambini, al mio papà, ai miei zii, e la picchiava. Un giorno dicono che l'ha picchiato tanto che è rimasta sul suolo, sul pavimento, caduta, e lui ha preso il suo orologio da tasca e ha detto: io sto contando i secondi aspettando che tu lasci questa cosa di chiesa, di cattolicesimo, sto aspettando, vediamo quando smetti di farla. E lei, caduta sul suolo, ha detto: tu mi puoi picchi, mi puoi tagliare in pezzettini e i miei pezzettini diranno io sono cattolica. Allora era un po', era forte la nonna pure, no? Beh, un giorno è diventata, era incinta dell'ultimo figlio suo, e mio nonno ha detto: questo qua non sarà battezzato, non vuole neanche parlare, non sarà battezzato, mi hai convinto in tutti gli altri, ho battezzato tutti, però questo no, perché non c'è senso questa cosa. E lei ha detto: ah, vabbè, signori, adesso devo pregare, tu cambia mio marito fino alla nascita del bambino. Mio nonno lavorava alla polizia della città, una città, un paesino piccolo lì in Brasile. Lui era il numero due della polizia. Quando era incinta mia nonna è cambiato il numero uno, il capo suo, è andato dall'altra parte, e mio nonno è rimasto per alcuni mesi, alcune settimane, come il capo della polizia. Allora era violento, capo della polizia, era una cosa, faceva un po' di paura, no? Ma poi in questi giorni è arrivato il nuovo capo suo, è arrivato alla città, è andato lì alla sede della polizia, non so come dire queste cose, mi capite, non si capisce, no? Vabbè, perfetto, grazie, siete comprensivi. È arrivato lì alla sede dove era la polizia, l'ufficio, gli hanno detto: no, la chiave è con il vice capo che abita lì in quella casa. E lui è andato a casa di mio nonno, ma mio nonno era uscito per andare al lavoro e forse sono incrociati, però no, siccome non si conoscevano, uno è passato, è arrivato a casa sua, mia nonna gli ha aperto la porta, gli ha detto: ah, lei è il nuovo capo, piacere in conoscerlo, ma se lei fa il piacere di tornare in ufficio, mio marito è lì che sta lavorando, gli aspetta, lei, piacere, non so, vabbè. Quindi è tornato, si capisce la storia, no? Non vi siete persi, no? Vabbè, perfetto. Allora il capo della polizia è andato di nuovo all'ufficio, è arrivato lì, io ha salutato mio nonno dicendo: buongiorno, io sono il tuo capo, prima di incominciare a lavorare devo dire che io sono andato a casa sua e ho visto che la sua moglie è incinta, mi ha ricevuto molto bene, allora quindi io sarò il padrino di battesimo di questo bambino, che si chiamerà come io chiamo, Clovis si chiamava, e infatti non poteva fare niente perché era il suo capo, e ha dovuto accettare la cosa, e ha battezzato, è nato un bambino, gli è rimasto col suo nome. Beh, per finire bene la storia, mia nonna ha incominciato a pregare, ha detto: no, adesso devo convertire il mio marito, non può andare così al cielo, non può morire con questa fede assurda che c'ha. E ha incominciato a pregare. Mio nonno si è ammalato, non ho neanche conosciuto mio nonno, è morto molti anni fa, ma si è ammalato, è in ospedale, e un po' prima di morire è entrato un prete, non si sa dove, forse era il cappellano dell'ospedale, è entrato lì, ha parlato con mio nonno, e quando usciva ha detto a mia nonna: tuo marito ha fatto una bella confessione, se n'è andato e è morto mio nonno. Allora vedi, questa nonna faceva dei miracoli. Noi, se preghiamo, una donna quando prega fa dei miracoli, ognuno di voi ha delle storie di miracoli fatti, da altre persone o da voi stesse. Allora, per l'apostolato non possiamo pregare di più. O poi, non lo so, conosce meglio Gesù, come hanno conosciuto questi apostoli, questi primi discepoli, hanno conosciuto Gesù e non potevano non parlare di Lui. Andrea ha trovato suo fratello, Simone ha parlato di Gesù, Filippo ha trovato suo amico Natanaele e ha parlato di Gesù, perché erano così innamorati di Cristo. Signore, che io mi innamori più di Te e così parlerò di Te, Gesù, alle anime. Poi, non lo so, queste cose, leggere di più gli Atti degli Apostoli, leggere la storia dell'opera, studiare, conoscere meglio queste cose, stare di più con le persone, condividere le preoccupazioni degli altri. E questo fa crescere il nostro amore, il nostro interesse per le persone, per il nostro desiderio di portarle a Dio nostro Signore. Va bene, no? Dobbiamo finire, ma che Maria Santissima, nostra Madre, ci faccia vedere, ognuno di noi, ci mettiamo davanti a lei: mia mamma, che devo fare? Che aspetta Gesù da me in questo campo apostolico? Non potrei fare di più? Non potrei essere più innamorato di Cristo e così, con amore, con preghiera, portare più gente a Lui? Che nostra Madre, che è Regina Apostolorum, che lei ci aiuti a essere persone che amano Gesù e parlano di Lui a tutte le persone.
Ti ringrazio, mio Dio, dei buoni propositi, affetti ed ispirazioni che mi hai comunicato in questa orazione. Ti chiedo aiuto per metterli in pratica. Madre mia Immacolata, San Giuseppe, Padre e Signore mio, Angelo mio custode, intercedete per me.